Diamo inizio alla nostra seconda parte del seminario. È con noi la professoressa Olga Bombardelli dell'Università di Trento, dove è professore ordinario di pedagogia generale e dove è titolare di un corso Jean Monnet, Educazione e Integrazione Europea. Do la parola alla professoressa Bombardelli, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito.
Grazie molte. Ecco, volevo dire, sono molto contenta di essere qui con voi. Mi ricorda i tempi da quando ero anch'io, partecipavo ai seminari nazionali, e so che è un momento di incontro estremamente fruttuoso, non solo per le relazioni ma proprio per i rapporti che si instaurano tra colleghi. E devo dire che sono molto contenta di poter collaborare col Centro per i Diritti Umani di Padova, che è un faro anche nel gruppo Jean Monnet, quindi... E spero che il nostro lavoro continui a essere fruttuoso come è stato fino adesso. E il titolo, lo sapete appunto, del mio intervento, Costruire l'Europa a scuola, e io ho preparato un PowerPoint, ma non è la presentazione, bensì soltanto qualche immagine e anche l'indice. Vediamo adesso qua come si fa a spostare la freccia, mi sa che è questa, sì. L'indice di quello che penserei di sintetizzare per voi, e cioè tre punti in pratica, momento introduttivo, perché prima di costruire l'Europa a scuola bisogna essere sicuri che valga la pena, e quindi ragioniamo insieme sul perché e anche su quelle che sono le normative che non solo ci consentono ma ci impongono di farlo, poi la parte strettamente operativa. E infine qualche cenno alla formazione degli insegnanti, perché sappiamo che, come per l'educazione civica, che voi conoscete molto bene, sì, ci sono indicazioni nazionali, ci sono anche strumenti, non c'è il tempo, però in genere non c'è neanche una formazione degli insegnanti. Anche in quella nuova ci sono crediti per tutte le materie possibili e immaginabili, ma per le proposte di carattere interdisciplinare ci si basa sempre sulla buona volontà, sull'abilità degli insegnanti. E quindi appunto dimensione europea nell'insegnamento, perché naturalmente penso che forse per voi non è un interrogativo così importante, in quanto se siete qua vuol dire che probabilmente siete d'accordo. E tuttavia sappiamo che viviamo tempi molto difficili per la percezione dell'Europa presso il pubblico, è più difficile che mai, direi. E tutti avrete sentito nominare Eurobarometro, che è questa inchiesta internazionale, regolare, ufficiale, che esce più volte all'anno su vari argomenti, e ci testimonia che insomma, l'affezione per l'Unione Europea cala anche in stati che sono molto europeisti come l'Italia o l'Olanda, e non solo, ma noi purtroppo deteniamo un primato, magari perché i nostri saranno stati più sinceri, non vuol dire, ma comunque risulta che abbiamo il primato di quelli che non cercano notizie sull'Unione Europea, cioè il 20% contro il 10% della media europea. Magari siamo stati solo più sinceri, però è vero che non abbiamo l'abitudine a cercare notizie, e questo collega il tema dell'Unione Europea con quello della formazione in generale, che appunto vorrebbe che formassimo per l'educazione permanente. Quindi l'abitudine a cercare notizie già di per sé, non solo sull'Unione Europea, ma è un pregio che i ragazzi dovrebbero pian piano acquisire. Quindi appunto le ragioni del processo di collaborazione europea a distanza di tanti anni, probabilmente anche l'Europa, pur essendo giovanissima a livello della storia, però a livello della nascita e dell'età dell'uomo sta invecchiando un pochino, sta perdendo un po' di smalto, ma sicuramente più che altro per colpa della crisi che ci ha investito. Però diciamo, mentre nel primo dopoguerra era chiaro che bisognava collaborare altrimenti ci si autodistruggeva, adesso i ragazzi e anche le generazioni adulte che erano vive allora non ci sono più, quindi si tratta di riscoprire ancora le motivazioni, E è compito proprio, direi, del nostro insegnamento anche far ragionare, non tanto spiegare, ma aiutare a pensare cosa farebbe uno staterello abbandonato. E però, appunto, come si diceva stamattina, però lo staterello non dovrebbe essere abbandonato dall'Unione Europea, eventualmente, se ha problemi. E senza farla troppo lunga, visto che parlo delle persone già esperte, io vedo principalmente la causa e l'obiettivo, cioè il perché finale e il perché causale dell'Unione Europea in un processo di pace. E difatti, per esempio, questo viene da un libro tedesco che dice o così, cioè o ci armiamo o abbiamo la bandiera europea. Cioè, delle volte, visto in un discorso di sviluppi per il futuro, anche se magari si fa qualche sacrificio che non è detto che sia l'Unione Europea che te lo impone, e magari vale anche la pena se questo ci permette di mantenere dei rapporti pacifici. Ecco, quindi passerei alla, così alla, al contenuto del nostro insegnamento, proprio un tema molto molto pratico. Ho chiesto a parecchie persone cosa fanno questi insegnanti, queste persone dirigenti, tutore, ho visto molti tutor e mi hanno detto che molti comunque anche insegnano, quindi possiamo andare sul pratico. E una cosa, per esempio, per quanto riguarda la percezione comune dell'Europa, è già un progresso quando i ragazzi si rendono conto che l'Europa siamo noi. E cioè non è che noi andiamo lì a spiegare le istituzioni, l'elenco oppure il numero, ma almeno capiscono che le istituzioni sono fatte da rappresentanti dei vari stati. Quando si dice Bruxelles non è qualcosa che è nato lì come un fungo, ma Bruxelles siamo noi che siamo andati a Bruxelles, o delle volte a Roma o a Lisbona o altrove. E non solo, ma per esempio io ho notato tantissime volte, proprio con gli studenti universitari che scelgono il mio corso, quindi vuol dire che hanno interesse, che non si rendono conto di come l'Europa è tra noi. Cioè io chiedo, ma tu hai incontrato oggi l'Europa da qualche parte? Ovviamente la spiego in un modo un pochino più semplice, ma mi dicono, ah, ma io non vado mai all'estero, oppure io non conosco nessuno che viene da fuori. Dopo tanti ragionamenti si accorgono che hanno la patente europea, l'euro in tasca e una serie di altre cose. Cioè veramente, anche se attualmente l'Unione Europea fa molti sforzi per avvicinarsi ai cittadini con il sito, con tante iniziative, e anche insiste che questi progetti abbiano una parte di disseminazione, e ciò nonostante la gente non si rende conto che l'Europa in realtà siamo noi, e soltanto nei nostri rapporti internazionali, che ormai sono imprescindibili, cioè non è pensabile che si viva solo chiusi in un ambiente ristretto, eccetera. Ecco, anche le indicazioni ufficiali ci danno una mano sicuramente, sebbene in genere sono poche conosciute anche in altri stati, ma noi, il nostro ministero è sempre stato presente. Io ricordo per esempio la circolare del 2004 sull'Europa dell'istruzione, ma ricordo ancora di più la prima direttiva europea che era sulla dimensione europea, che era ancora ai tempi pre-Maastricht, era uscita nel 1988, e mi ricordo che c'era stato un fervore in giro anche in Austria, che non era ancora parte dell'Unione Europea, perché appunto questa così raccomandazione europea, poi non stiamo lì a fare la distinzione fra livello, ovviamente non era prescrittiva, ma richiamava con grande forza l'importanza di insegnare ai giovani che ci sono problemi che non possono essere risolti soltanto a livello nazionale, di insegnare ai giovani che comunque insieme si può fare di più se si collabora in modo corretto, e anche ha dato avvio a una serie di attività che direi con più entusiasmo allora che non adesso, purtroppo, ma da noi in Trentino si dice che le buone animali da soma si vede quando vanno in salita, quindi adesso siamo in un momento di salita, e vabbè, non siamo animali da soma, ma comunque una soma da portarci dietro ce l'abbiamo tutti quanti. E quindi ci sono delle indicazioni ufficiali, ma talmente poco note, che quando 2 o 3 anni fa abbiamo incominciato uno dei nostri tanti progetti europei, che è riportato in quel libro lì, e un insegnante ha detto: ma dobbiamo chiedere, c'era lì il suo dirigente, compreso, dobbiamo chiedere alle famiglie per fare questa cosa che è un po' eccezionale. Era un insegnante che insegnava diritto, quindi. Ma purtroppo anche i libri di testo non sempre danno per scontato che c'è anche questa dimensione europea. Ecco, le discipline, vado avanti velocemente, ho visto che le indicazioni ministeriali su cittadinanza e costituzione indicano determinate discipline e tuttavia sia l'educazione civica che la dimensione europea possono essere presenti in tutte le discipline, non soltanto in quelle storiche o sociali. E in particolare appunto anche la dimensione europea in educazione coinvolge non solo il conoscere, cioè informazioni, contenuti, ma coinvolge come le competenze chiave, che poi esamineremo il pomeriggio, coinvolge anche attitudini, disposizioni, abilità, valori. Quindi se i contenuti andranno in determinati ambiti specifici con un certo orario scolastico, però i valori, le abilità, le attitudini, eccetera, si coltivano in tutta la vita scolastica. Quindi, diciamo, non ci sono materie escluse e devo dire che proprio in questo periodo stiamo impostando un nuovo progetto europeo con 6 stati e lì ci troviamo costretti queste cose a metterle nero su bianco, perché poi vanno spiegate agli insegnanti che l'anno prossimo lavoreranno. E alla fine abbiamo detto: facciamo in tutto l'anno 10 ore comuni, che non sono tante, però tutta l'attività scolastica e extracurricolare, extrascolastica, eccetera, di tutto l'anno può essere orientata alla dimensione europea. E poi faccio qualche esempio, magari dalle varie discipline, però prima forse è meglio anche chiarire cosa intendo io per dimensione europea, perché appunto il linguaggio, non solo quando si parla di nazioni, governi, ma soprattutto in ambito educativo, è estremamente sì, complesso, delle volte si intendono cose diverse. E cioè dimensione europea io lo vedo come non tanto andare a fare cose nuove, ma scoprire l'Europa che c'è dappertutto, come dicevo prima, nella vita scolastica dei ragazzi, ma anche noi sappiamo, questo è vero, cioè la cultura europea anche in tempi quando i trasporti erano difficili e non c'era internet, però ha avuto un'evoluzione collettiva, anche se tempi migliori, tempi peggiori, ma se guardiamo l'arte, i vari movimenti di pensiero, la musica, cioè non c'è settore della cultura europea che non abbia collegamenti strettissimi fra uno Stato e l'altro, quindi si tratta solo di metterli in evidenza. Ma delle volte anche le discipline universitarie, magari uno fa solo il suo orticello e quell'altro ne fa un altro. Quindi la dimensione europea è proprio ogni volta che si tratta qualcosa, che sia l'ambiente, che siano i consumi, andare a vedere anche appunto quali sono i collegamenti europei, e si trovano sempre, non c'è problema. Cioè dimensione europea come scoperta di questa nostra dimensione, che non è più neanche negli ambienti più ristretti, non è più soltanto finita alla fine dei confini o alla fine delle montagne. E fra l'altro vedevo una delle richieste di Eurobarometro recentemente punta proprio sul turismo come molla per lo sviluppo, perché appunto anche quello è un fattore economico importante, ma sappiamo che gli interscambi non sono solo turismo o cultura, ma sono effettivamente qualsiasi aspetto della nostra vita che noi fra l'altro apprezziamo e che ci porta notevoli vantaggi. Quindi appunto le discipline, l'educazione civica sappiamo come è messa o come vogliamo chiamarla, spesso si dice invece educazione alla cittadinanza, cioè ci sono pochi stati che abbiano veramente una materia e abbiano veramente una formazione degli insegnanti ad hoc, ce ne sono alcuni. E bello sarebbe che tutti capissero l'importanza che hanno, e in realtà tutti hanno la possibilità di fare educazione civica e dimensione europea senza spendere ulteriore tempo proprio nelle attività comuni che svolgono, sottolineando questo aspetto e anche direi coltivando la parte che possiamo chiamare processi o attitudini, valori. Tipo l'altro giorno una professoressa di un liceo a Riva del Garda fatto, i suoi alunni hanno lavorato per alcune settimane sul non conformismo, cioè non è che sia una cosa strettamente europea, però ci sono tante attività, tipo appunto lo spirito critico che ci vuole, oppure la capacità interculturale o l'inclusione, che si fanno in tutte le materie e che sono utili anche per l'educazione civica e per la dimensione europea. Per esempio lo spirito scientifico anche, cioè la capacità di prendere decisioni documentate, che è uno degli obiettivi tipici dell'educazione civica e della dimensione europea, ma apprendi anche imparando scienze dove devi documentare, dove devi stare attento alla coerenza. Certo, si tratta di rendersene conto e purtroppo sono poche inchieste, ma quando si organizzano corsi di aggiornamento oppure si fanno studi, insomma questo è uno delle poche occasioni, in genere si fanno di più didattiche disciplinari, però appunto basta poco per trasformare anche queste didattiche disciplinari in un'apertura di orizzonti più ampia e quindi anche in una maggiore aderenza alla realtà, tutto sommato. È che ci vuole un po' di tempo, non solo, ma le scuole sono nate, sappiamo, per formare i cittadini di una nazione, cioè era scritto esplicitamente e va benissimo, solo che come ci è stato detto i cittadini di una nazione non sono soltanto quella provincia, quel paese, ma sono magari anche un collegamento, un coordinamento di nazioni. E quindi appunto la possibilità soltanto almeno di mettere in evidenza queste dimensioni civiche europee che possono essere presenti nelle varie discipline. Noi facciamo molto analisi dei libri di testo e ci accorgiamo come spesso perfino i libri di economia siano chiusi entro un territorio nazionale oppure soltanto teorici senza esempi pratici. E quindi credo che la vostra opera è fortissima per innovare, per cambiare. Ecco, le strategie qui possono essere moltissime. Io dopo ho un esempio di unità di apprendimento, se vi interessa, tanto per esemplificare quello che sto dicendo adesso. E, cioè, sicuramente le strategie non possono più essere quelle tradizionali, soltanto di insegnare, perché purtroppo in questo senso se poniamo la dimensione europea e l'educazione civica sulla questione voti non arriviamo da nessuna parte, perché tanto il voto non c'è, per esempio, ma non è neanche un male di per sé, e cioè direi che bisogna metterla proprio sull'interesse, sull'utilità. E avrete sperimentato anche voi, tutte le volte che fai lavorare i ragazzi, loro lavorano molto più volentieri. Magari è più faticoso per noi fare un'opera di tutorato, aiutarli a cercare le fonti e seguirli, perché chiaramente sono inesperti, però insomma lavorano molto di più, lavorano anche a casa e soprattutto quello che imparano rimane. E vedo che comunemente sono anche bravi di ricercare materiali, nel frattempo fanno anche lingua materna o lingua straniera. E quindi strategie il più possibile attive, e direi che qui abbiamo proprio bisogno dei disciplinaristi, per esempio studi del caso, cioè invece di partire da un'istituzione e dire si occupa di questo e questo, partire da un caso, tipo io voglio andare all'estero, quello è abbastanza comune, ma oppure che so, nel campo dei consumi oppure nel campo dei rifugiati politici, cioè in tutti i campi fare studi del caso e trovare delle soluzioni, allora si capisce anche le istituzioni cosa ci stanno a fare, sia quelle nazionali sia quelle internazionali. E bisogna dire che dove ci sono centri di informazione sono molto disponibili ad aiutare i ragazzi che studiano, tipo i centri di documentazione europea, che saprete ci sono in tutte le province. E sono piccole biblioteche con tutto il materiale europeo possibile e immaginabile, con computer collegati a internet, e però in genere sono anche vuote, purtroppo, e molti non sanno neanche che ci sono, e mentre hanno anche tutti questi dépliants, questo materiale informativo che trovi anche su internet, che però diciamo preso così già stampato, si trovano anche carte geografiche. Ecco, gli strumenti anch'essi sono molto importanti, ma direi che i primi strumenti sono proprio le persone, cioè fare parlare, sentire, E ci accorgiamo, come ci diceva una volta un referente dell'Unione Europea che era venuto a un convegno, che ci sono in giro moltissime leggende metropolitane sull'Unione Europea. Cioè un po' magari i politici ci navigano perché così danno la colpa all'Unione Europea delle decisioni impopolari, ma un po' anche i giornali, tipo in quel periodo si diceva che l'Unione Europea ha proibito un certo tipo di lampadine, invece appunto il nostro relatore ha dimostrato che non ne aveva proibite, cioè aveva consigliato lampadine a minor consumo, eccetera. Quindi direi sicuramente gli strumenti che usiamo sono importantissimi e certo, se i bambini sono piccoli è difficile che leggano magari documenti pesanti, però insomma la lettura dei giornali, per esempio critica, può anche aiutare a capire qualcosa di quello che succede. E noi naturalmente usiamo moltissimo i libri di testo, che sappiamo in genere non possono per forza di cose essere aggiornati fino all'ultimo giorno, e comunque sappiamo che anche non solo sono vecchi, ma portano anche pochissime pagine. E in proposito, però, sul sito dell'Unione Europea ci sono una serie di materiali che vi faccio vedere brevemente, che poi uno può dire se gli piacciono o meno un'altra cosa, però ce ne sono tantissimi e appunto in genere non sono conosciuti. Quindi il sito dell'Unione Europea ha tutte le 23 lingue europee, molto, non dico che sia facile da consultare perché è molto grande, però insomma quando ci hai provato un paio di volte dopo diventa anche facile. C'è un EU Bookshop, ci sono tonnellate di materiale ovviamente per gli insegnanti se si vogliono scaricare, però per esempio le 12 lezioni sull'Europa, che c'erano già in passato, appunto noi ci avevamo lavorato, ma era la versione pre-Trattato di Lisbona, adesso le hanno aggiornate, hanno il pregio che non sono delle vere e proprie lezioni, sono delle sintesi di contenuti, qualcuno magari le avrà già aperte. Ecco, 2 o 3 paginette, almeno, siccome non possiamo fare miracoli, almeno si dà proprio l'essenziale e lì te le segnalano loro. Per esempio per gli insegnanti di lingue sarebbe proprio materiale autentico che trovi nelle varie lingue. Oppure se hai il ragazzino immigrato che viene dalla Romania, lui se lo può leggere i primi tempi nella sua lingua. Cioè poi spetta all'insegnante trovare le varie forme di utilizzo, però diciamo è un primo approccio e appunto parla dello sviluppo storico, dei problemi principali, non so se si legge dal pubblico, sì. E dopo naturalmente l'insegnante lo deve attuare. Noi appunto avevamo lavorato su questo anche con l'ausilio del Centro della Formazione degli Insegnanti di Rovereto, che c'è qui una rappresentante mi sembra. Certo, no, è da rendere didatticamente più opportuno, non è da usare semplicemente così com'è, perché è peggio dei libri di testo in questo senso. Ecco, poi però hanno fatto addirittura dei fumetti che si possono scaricare o richiedere, e naturalmente poi, essendo materiale dell'Unione Europea, trattano di un argomento, ma sempre con questa ottica che dicevo prima. E per esempio appunto aiuti umanitari dell'UE, che è un settore nel quale l'Unione Europea si distingue, pochi lo sanno, libri per bambini, cioè addirittura libricini, storielle, letteratura infantile comune, che però appunto tende ad avere quest'ottica interculturale. Ecco, questo qua per esempio Esploriamo l'Europa, anch'esso c'è in tutte le lingue. Qui naturalmente bisogna vedere, perché non è che a tutti piaccia questo modo, per esempio per me è un pochino troppo zeppo di contenuti, però insomma almeno uno trova degli spunti, sa da dove partire per poi adattarlo alle proprie condizioni. Il sito per i bambini, dove uno può veramente rispondere a dei giochi, dei quiz, quello è carinissimo perché i bambini sono abituati a usare i videogiochi, magari noi facciamo, almeno io faccio un po' di fatica, ma loro no. E poi dopo è una specie di test anche poi per vedere i progressi che uno ha fatto. Certo, non sempre tutto quello che produce l'Unione Europea è perfetto. Per esempio l'anno scorso avrete sentito che avevano fatto un diario nel quale avevano dimenticato il Natale, quindi poi l'hanno corretto. Con l'eccesso di multiculturalità cioè tutte le cose che si fanno al mondo sono perfettibili, però si sbaglia quando si fa qualcosa, quando si guardano gli altri si vedono soltanto gli errori. Prego. Sì, poi l'hanno corretto. Ecco, ci sono naturalmente una serie di attività divertenti e lì poi bisogna naturalmente sceglierle per la classe in base agli interessi, oppure l'ideale è fare piccoli gruppi che ognuno faccia la sua parte. Almeno qui il materiale è già pronto, perché spesso quando dobbiamo fare differenziazione dell'insegnamento questo implica una grandissima opera di preparazione e invece qui se vuoi te lo trovi già fatto. Ecco, anche questo è una specie di gioco dell'oca. Devo dire che dando autonomia agli studenti, mi ricordo delle mie studentesse, l'hanno inventato loro il gioco d'Europa, il gioco dell'oca sull'Europa, cioè con le domande quanti membri, quante lingue, se il nome del commissario, eccetera, eccetera. Ecco, altri materiali, questi sono più specifici, proprio sui contenuti, quindi appunto in particolare sull'ambiente. E come potete vedere dai titoli non è un libro di scienze, neanche una ricerca, è semplicemente una storiella che ti fa pensare. Ecco, altri materiali didattici sui diversi stati, ecco per esempio qui per me è troppo pieno come genere. Però per esempio ci sono anche carte geografiche interattive dentro, dove appunto tu schiacci su uno stato e ti vengono fuori tutti le notizie su quello stato. Potrebbe essere un modo per studiare geografia senza perdere ulteriori ore, ma in modo più aggiornato. Ecco, questa è la carta geografica interattiva che comunque ti mandano anche da appendere al muro. Ah, questa è anche, questa è molto zeppa, ma è la storia, tutta l'evoluzione fin qua. Ci si può lavorare in mille modi, cioè dando da fare un pezzettino, eccetera. Vedo che c'è interesse, penso che ci sarà da intervenire. Quindi, per esempio, una fonte di lavoro è proprio anche il sito dell'UE, se non abbiamo altri sistemi. Però in genere insomma non è oggi difficile trovare sussidi, materiale sull'UE e direi soprattutto dare loro il compito di cercarli, perché ormai se ne trovano in qualsiasi ambiente, che sia turistico, ambientale, comuni, e si tratta appunto di riuscire a fare rete un pochino e a coordinare queste attività. Ecco, a proposito di libri di testo, diciamo che è uno dei settori più incisivi in Italia, perlomeno. Io scopro con stupore che in certi stati non è così, noi non sapremmo insegnare senza libro di testo, e io dico è anche una garanzia, perché almeno sul libro di testo sai cosa c'è scritto da un punto di vista ideologico, politico. Invece se ognuno porta quello che vuole è più difficile sapere cosa passa nelle teste degli alunni. E però diciamo il libro di testo ha un'autorità perché è comunque un manuale ufficiale, e poi ha anche un valore perché l'interroghiamo comunque sul libro di testo. E mi ricordo il professor Corsini a Trento Umberto, che forse qui nessuno conosce, però era un grande, lavorava appunto nelle fondazioni italo-germaniche che ci sono da noi, e lui aveva tenuto una relazione e sull'attività che aveva fatto come membro di una commissione UNESCO di confronto dei libri di storia italiani ed austriaci. E appunto lui diceva: io sono fatto lo storico di professione per tutta la vita, ma ancora mi trovo a combattere contro le idee che ho imparato quando ero bambino alle elementari. Perché appunto in quel momento uno ha la mente libera e non solo ma viene interrogato, crede ancora per un po' di tempo alla maestra o comunque alla scuola. E se uno che ha fatto lo storico tutta la vita ancora ha queste idee, figuriamoci gli altri, spesso sono l'unica cosa che hanno imparato per tutta la vita. E quindi diciamo i libri di testo andrebbero scelti con la massima cura e anche prodotti con la massima cura. E come richiamavo l'UNESCO, ma anche il Consiglio d'Europa, cioè insistono molto su queste attività di comparazione, anche fra Russia e Stati Uniti, per esempio, Germania e Polonia. Ed esiste un un esperimento molto interessante fra Germania e Francia, e che hanno fatto appunto 3 volumi per il liceo di storia identici, cioè lo stesso libro per i tedeschi e per i francesi, cambia solo la lingua. E potete immaginare che sforzo fare un libro del genere, tenendo conto dei rapporti che Francia e Germania hanno avuto in passato, ma anche non solo appunto per la versione, come vengono interpretati appunto la guerra, la vittoria, la sconfitta, eccetera, ma anche per i metodi, perché i metodi di insegnamento in Germania sono molto diversi che in Francia, quindi dove non sono riusciti a mettersi d'accordo hanno lasciato delle parti dicendo ci sono 2 interpretazioni diverse. Difatti appunto un altro dei problemi che noi abbiamo anche insegnando dimensione europea è proprio che noi non possiamo fare indottrinamento tra virgolette, cioè non siamo lì per inculcare le nostre idee, ma per abituare anche allo spirito critico, ma anche all'adesione volontaria, però documentata e argomentata. Quindi appunto anche il fatto di ammettere che ci siano diverse risposte allo stesso quesito è la realtà dei fatti, insomma, sappiamo che ci sono diverse interpretazioni. E l'importante è che non siano semplicemente idee di tipo irrazionale o idee che non hanno un fondamento, quindi è quello che noi dobbiamo, secondo me, portare a termine, più che non appunto tentare di trasmettere le nostre idee, che tanto sappiamo che al giorno d'oggi dopo ti si ritorce contro come un boomerang, è meglio che ognuno ci arrivi, però bisogna dargli gli strumenti giusti, i materiali, anche il tempo e l'abitudine. Veramente sarebbe un sogno scoprire che fra 5 anni non ci sono più 20% di italiani che non cercano neanche notizie, almeno così dichiarano, insomma. Quindi il problema degli strumenti credo che di per sé non si pone, se non appunto la necessità di un rinnovamento nel campo dell'editoria scolastica, che sappiamo abbiamo libri estremamente voluminosi, però sappiamo che anche lì ci sono diverse ipotesi, perché c'è addirittura chi dice ma meglio studiare la storia mondiale, cioè in percentuale noi abbiamo visto che c'è di più sulla storia mondiale che sugli aspetti europei della storia. Che in realtà la storia di ognuno dei nostri stati è sempre stata una storia europea, anche se fatta di conflitti o comunque di rapporti non sempre pacifici. Diciamo che la dimensione europea, a mio avviso, si presta anche per un insegnamento di tipo innovativo nei rapporti anche con l'extrascolastico. E cioè si dice tanto non scuole, sed vitae discimus, eccetera, eccetera, però non tutti gli argomenti si prestano, e appunto con l'insegnamento in dimensione europea invece è abbastanza facile trovare collegamenti, anzi è obbligatorio delle volte, perché ci sono iniziative dei comuni, delle varie autorità, scambi internazionali, delle varie associazioni, e quindi è uno dei momenti nei quali si esce dalla scuola, ma non si esce semplicemente per giocare, ma proprio per raccogliere notizie, per organizzare attività, cioè per esempio piccole mostre, o addirittura i ragazzi possono loro stessi essere autori, spesso lo fanno in concomitanza con la giornata europea dell'Europa l'8 maggio, e cioè il rapporto con l'ambiente diventa da una parte fondamentale per loro per capire di che cosa stiamo parlando, perché per esempio in un ambiente agricolo possono chiedere prima che cosa è stata la politica agraria europea, quali sono i problemi sulle quote, ragazzini di scuola media possono capire queste cose e poi lo possono anche leggere o nel libro o nella documentazione. E direi che l'attività dell'extra, che collega con l'extra scolastico, è fondamentale. E qui per esempio ho portato uno stand che i ragazzi hanno organizzato, ecco questo qua per esempio. E diciamo che serve sia da un punto di vista informativo, ma anche proprio per quanto riguarda la base di partenza. E cioè cerco di spiegarmi meglio, sappiamo che oggi tutti gli organismi sull'educazione parlano di educazione formale, quella scolastica, poi quella non formale e informale. dall'editrice della scuola mi hanno detto: ma professore, non sarà mica un errore, perché informale e non formale? Insomma, non capivano che c'è appunto l'educazione offerta dai vari organismi e c'è quello che tu impari sempre in tutti i momenti della vita. E direi che, come quando insegniamo lingua materna, partiamo dalla lingua che i ragazzi hanno per renderla lingua italiana corretta, anche per l'educazione civica e la dimensione europea, l'importante è proprio partire da quelle che sono le loro precomprensioni, perché sennò appunto c'è un curriculum ufficiale, quello che dicono a noi perché sanno che noi vogliamo questo, e poi ci sono le loro idee. Questa è una delle cose che sono dimostrate spessissimo, cioè ragazzini che pensano per conto loro nella loro vita e dopo per la scuola così rabberciano qualche notizia per prendere il voto o per fare la prova, mentre appunto in questi settori l'importante è proprio partire da quelle che sono le idee, senza naturalmente demonizzarle, ma cercando di metterle a confronto, di trovare quelle che sono le connessioni logiche e quindi portarle a una conoscenza anche consapevole. Ho naturalmente tutti gli insegnamenti che facciamo a scuola, soprattutto oggi c'è anche il problema della verifica e della valutazione, e anche questo è uno dei settori discussi, perché naturalmente noi non è che... cioè noi, credo che noi come insegnanti tutti quanti abbiamo capito che è più importante l'imparare che non avere un voto, però fallo capire alle famiglie oppure fallo capire ai dirigenti scolastici. E però non è solo una prova, un voto, ma ci può essere anche un'attività che può essere valutata, e anche lì appunto l'importante non è solo il voto in sé, cioè l'autovalutazione non è semplicemente darti un voto, ma è avere dei criteri e sapere se rispondi a quei criteri, che è tutto un salto di qualità rispetto semplicemente alla quella che è purtroppo la tradizionale strategia del voto. Quindi appunto l'aspetto valutativo ci deve essere anche in questo sicuramente, perché questo è anche normale, è anche giusto, cioè tutti noi abbiamo bisogno di valutarci, di essere valutati, anche se fai la torta per esempio, insomma. Però non è che conta se ti danno il voto, ma conta se la torta è buona oppure se è sana, eccetera eccetera. Quindi appunto anche lì, se il lavoro viene impostato fin dall'inizio con criteri espliciti, cioè che cosa chiediamo che voi facciate, e allora loro capiscono appunto l'importanza della documentazione, l'importanza per esempio dell'aggiornamento, perché appunto è tipico del lavoro sull'Unione Europea che se vai a prendere notizie di 10 anni fa, le puoi veramente, la maggior parte non sono più valide. Cioè l'importanza della condivisione con gli altri, del dibattito, e quindi anche per quanto riguarda la valutazione direi potrebbe essere più che altro un'azione di monitoraggio, che insieme alla dimensione europea, insieme all'educazione civica, diventa anche un'opera di educazione di carattere generale, cioè proprio di crescita del soggetto. Che però direi la difficoltà sta proprio nel passare da un atteggiamento passivo a un atteggiamento attivo e consapevole, che è difficile anche per noi, cioè non soltanto va bene, ma io devo sapere se va bene abbastanza, cioè assumersi la responsabilità della ricerca che si è fatto, anche perché appunto se vogliamo che collaborino, che riescano poi a essere autonomi, come si dice, nella loro attività quotidiana, lavorativa, sociale, ricreativa eccetera, bisogna che imparino loro pian piano ad autovalutarsi, cominciando, spesso si fa di più alla scuola elementare che non nelle scuole secondarie in questa direzione. Ed ecco che appunto la dimensione europea si presta, essendo un argomento di attualità però non leggero, è proprio a sperimentare queste competenze di apprendimento sul campo. E difatti al pomeriggio parleremo dell'attività europea, saprete che ci sono le famose 8 competenze chiave del 2006 e una si chiama proprio educazione allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, che non è necessariamente mettere su un'impresa, Ma è l'apprendimento autoregolato, la capacità di fare ricerche, e direi che sul campo della dimensione europea è proprio il settore giusto che si presta, e anche loro sono interessati a questo. Quindi forme di valutazione ci sono di sicuro, ma non è soltanto il voto, ma proprio quello che porta poi magari anche ad esprimere un voto se necessario. E difatti, anche se preparano cartelloni, PowerPoint, oppure se fanno scambi con scuole di altri stati, oppure quando la scuola organizza attività particolari, automaticamente c'è dentro anche una valutazione nello scambio, perché se uno presenta, se uno deve organizzare, deve anche selezionare, deve anche verificare. E certo, forse per l'insegnante per le prime volte è più faticoso questo che non semplicemente dire leggiamo da qualche parte. Ecco, io farei vedere allora la mia lezioncina, che naturalmente non è che sia una cosa più bella di altre, assolutamente, è solo un esempio dal quale partire per fare altre attività. E se ne erano organizzate delle altre, alcune le trovate appunto sul libro che è uscito in questi giorni, L'Europa e gli europei a scuola. Molte volte si parte per esempio dall'idea che due o tre ragazzini si incontrano, uno è tedesco, francese, italiano, e si raccontano, si scambiano le loro ipotesi. Automaticamente è anche un discorso di educazione interculturale, perché finora abbiamo visto la parte didattica, la parte maturativa, la parte informativa, diciamo, sull'Unione Europea. Ma l'Europa è anche unità nella diversità, è anche capire non solo la politica o l'economia dell'altro Stato, ma è anche capire le persone. Cioè direi che 100 anni fa, se pensiamo 100 anni fa di questi tempi, non è che ci parlavano di intercultura o di inclusione, ma insegnavano ben altre cose. Ecco, quindi in questo caso è la nostra scuola in Europa. Si parte da uno dei quiz dell'Unione Europea, che sappiamo purtroppo il sistema dei quiz ha molti limiti, perché appunto di solito dà delle risposte prefabbricate, magari rigide, però insomma almeno il quiz è pronto, non possiamo ipotizzare che ogni insegnante si stia lì a inventare quiz tutti i giorni, insomma. Quindi qui c'erano delle indicazioni che si possono trovare, e direi la prima parte è vedere cosa fa la tua provincia nei confronti dell'Unione Europea. Ci accorgiamo che tutte le province hanno un sportello informativo, e direi che tutte, chi più chi meno, hanno delle azioni, hanno messo in pratica, cioè hanno fatto strade, hanno sistemato acquedotti, spesso appunto con fondi dell'Unione Europea. Questi sono ragazzini già grandi. Ecco, qualcuno dirà dove trovo il tempo, non è che devi fare tutte queste cose qui naturalmente, però qui può essere tranquillamente una lezione di italiano, non c'è bisogno che sia proprio il tempo dedicato all'Unione Europea. Ecco, qui ci sono alcune delle domande, magari non stiamo lì a vederle, ma sono anche domande relativamente semplici dove uno cerca. È molto importante però partire all'inizio con delle domande, perché permette di focalizzare sulle conoscenze che si hanno, e anche, diciamo, costringe a far mente locale su alcuni punti. E non deve essere solo domande e risposte, assolutamente, però almeno richiede un intervento attivo da parte del discente, non può sottrarsi. Ecco, naturalmente la carta geografica, che anche per noi delle volte è difficile ricordarsi tutti questi stati, e su questo a elementari si possono fare migliaia di giochi, giochini, puzzle, eccetera. Oh, qui ci sono una serie di informazioni che comunque troviamo sul sito dell'Unione Europea, dove ci sono informazioni in breve, io qui noi le avevamo sintetizzate, superficie, e confronti con altri paesi, popolazione, cioè in modo che abbiano un'idea. E queste sono le più classiche lezioni di geografia, cioè perché tutti quelli che insegnano geografia insegnano anche popolazione e superficie di una regione, di uno stato, e quindi dovrebbe essere automatico che ci siano anche quelle sull'Unione Europea. Ecco, naturalmente cerca dati. In questo caso si formano diversi gruppi, E sappiamo che un'altra delle cose in cui noi facciamo fatica è proprio fare il lavoro di gruppo, che gli insegnanti poi diciamo, ma si perde tempo. Si perde tempo all'inizio, dopo una volta che hanno imparato la strategia si perde meno tempo. E qui naturalmente c'è una serie di indicazioni sulla collocazione dell'Europa nel mondo, cioè capire che ci sono anche altri organismi, sebbene appunto nessuno ha anche questo intento di essere un'unione di popoli, spesso sono invece semplicemente momenti di commercio o di regolamentazioni varie. Beh, nel nostro caso ovviamente c'era anche l'Euregio, perché quello si dice è un passo, l'Europa in piccolo, cioè prima col vicino. E invece purtroppo moltissime volte non sappiamo niente del vicino, ma neanche della regione italiana vicina, purtroppo, quindi è già una forma anche quella collegarsi con altre regioni. Ecco, qui sono ancora domande su quello che hanno appreso nel frattempo, e questo è qualcosa sull'Europa del passato, che non c'è bisogno per noi, direi che è cosa semplicemente ormai digerita. E questi sono degli esercizi, appunto quelli di cui parlavamo prima, cerca sul libro, cerca in altre. E sappiamo che il discorso delle ricerche è uno dei problemi delle scuole, cioè uno dei problemi delle ricerche è che ti vengono, una volta copiando dall'enciclopedia, adesso fanno copia e incolla. Però diciamo ci sono due strategie: una è fare delle domande precise, e quindi comunque anche se vanno a prenderlo, ma sono costretti a rispondere alla sua domanda, quindi mi va benissimo. E l'altra, ci sono dei programmi, basta mettere dentro la frase e ti viene fuori, cioè se loro te lo danno in digitale, tu metti dentro la frase in internet e viene fuori da dove l'hanno presa, quindi vedi se l'hanno rielaborata, sintetizzata, o se te l'hanno schiaffata lì com'era. E d'altra parte, se l'obiettivo è quello di insieme col fare dimensione europea di abituare alla formazione permanente, internet fa parte ormai della formazione permanente, però il problema è saperlo usare. E quindi appunto, come una volta guardavano gli indici, adesso devono guardare altre cose. Quindi dicevamo, per evitare che sia una copiatura, giustamente diceva l'ispettrice, devono leggere non solo, ma mi devono riferire, o ancora più, non solo devono riferire a me, ma magari devono riferire alla classe, e quindi devono sapere, e in genere magari le prime volte sarà un po' faticoso, ma poi riescono. E qui credo che un'altra cosa, a forza di far giri europei e di avere studenti Erasmus, un'altra cosa forse dobbiamo ricordare, che non è solo la memoria che noi dobbiamo esercitare, cioè in genere ai miei tempi tu dovevi imparare le cose, saperle a memoria. Invece appunto con la società complessa nella quale viviamo, cioè, la memoria serve sempre, però serve di più saper selezionare le notizie giuste, saper scindere l'essenziale dal superfluo. Quindi ci sono stati, tipo in Olanda, dove fanno un tema, ma da tanti anni, cioè non è solo il tema, che comunque ha il suo pregio, anche quello, ma è, adesso ti do il titolo, tu vai in biblioteca, ti usi tutte le fonti che vuoi, però aggiornate, però attendibili, per esempio saper selezionare una fonte attendibile da una quasi spam, e con queste fonti tu mi rispondi alla domanda che ti ho posto. Cioè in questo modo anche l'Unione Europea, se mettiamo, diamo dei compiti a coppie, e cioè non è che puoi imparare tutto, ma hai una visione più ampia, senza per quello che tutti debbano studiare le stesse 5 righe. E quindi appunto, oltre che un discorso di aggiornamento, è anche un discorso di metodo di lavoro. E quindi appunto, però devono esserci delle indicazioni precise per trovare, e anche devono sapere come noi le verifichiamo, allora sanno che è inutile che ci portino le 17 pagine copiate, perché tanto noi ce le devono spiegare, ce le devono sintetizzare, spesso devono trovare le immagini giuste, e questo aiuta moltissimo anche a riflettere. Quindi in questo caso uno è invitato a guardare la dichiarazione Schuman, il discorso di Churchill a Zurigo, cioè ovviamente ogni volta che si fa un passo si daranno i compiti, che domani voi venite con queste cose qua, o dopo domani, ovviamente un po' di tempo bisogna lasciarglielo. Io devo sempre andarmeli a vedere tutte le volte, perché non sono brava come loro, quindi... Ecco, per esempio anche lavorare sulle immagini, in questo senso ci sono delle, anche sui libri di testo, delle belle immagini, ma anche su internet, su queste 12 lezioni, eccetera, e lavorare sulle immagini è qualcosa che rimane impresso, però naturalmente anche spiegarle queste immagini, e vediamo che loro vivono in una società dell'immagine ormai e quindi si muovono abbastanza bene. Ecco, naturalmente ognuno nella sua regione andrà a prendersi gli autori, cioè i personaggi della sua regione o del suo stato, e quindi questa è una tipica lezione di storia, senza se, senza ma, insomma. Ecco, naturalmente un'altra cosa difficile da fare, quando si insegna qualsiasi cosa, ma anche l'Unione Europea, è tener presente le diverse posizioni. Difatti, per esempio, che so, in Germania esistono molto sul principio del controverso, cioè che si debba dire le varie interpretazioni, e difatti in Cina invece questo proprio assolutamente non lo vogliono sentire, che si possano vedere varie posizioni sullo stesso argomento. Ecco, però appunto anche qui si può capire che ci sono degli stati che sono contrari, capire il perché soprattutto di questi tempi è abbastanza comune, però anche qui loro stessi delle volte arrivano, se hanno una base, a spiegare come mai qualcuno, eccetera. E comunque nessuno di noi pensa che l'Unione Europea che c'è sia la migliore possibile, insomma, di sicuro si può migliorare, e proprio per quello bisogna impegnarsi. Però poi di attività se ne possono trovare a decine, e sul materiale dell'Unione Europea in questo senso ce ne sono moltissime. E certo, si tratta di selezionarle, quindi ecco, adesso qui si può andare avanti all'infinito, ma io non andrei troppo avanti. Ecco, l'ultimo punto che era nello schema iniziale era quello della formazione degli insegnanti. Ecco, purtroppo quello è un settore piuttosto trascurato, sia nella formazione iniziale, come abbiamo visto prima, e anche nella formazione in servizio, salvo appunto queste magnifiche eccezioni. E un'altra cosa, purtroppo, non c'è un incentivo per gli insegnanti che si impegnano a far questo. Io vedo molti colleghi bravissimi che però dicono: ma tanto il mio preside cioè non esiste nel sistema scolastico. E pensare che si prendano anche dei soldi alla fine, quindi. Però diciamo che forse come politica scolastica, oltre che come didattica, quotidianità, eccetera, come politica scolastica, io vado sempre a vedere l'Indire, eccetera. C'è questa, da parte di molti, questa buona volontà, questo impegno, però comunemente credo che proprio anche la politica scolastica del quotidiano negli istituti scolastici dovrebbe migliorare. Grazie molte dell'attenzione. Della...